Sto leggendo un libro bellissimo di cui voglio portare alcuni spunti. Il libro si chiama Liberare il ministero dal sindrome del successo. Molte volte il ministero, che dire, diventa prigioniere di quello che sono i valori, non dalla Bibbia del successo, ma che viene dal mondo di fuori. Però ho preso tanti spunti e prenderò qualche citazione da questo libro. Infatti il primo, che è un po' lungo, servirà per introdurre quello che voglio prendere poi dal libro degli Atti, un richiamo, un invito alla fedeltà, il vero successo secondo Dio. Però voglio che sentite un po' l'esperienza di questo Kent Hughes all'inizio del suo ministero. Lui dice così: la chiesa in cui servivo decise di dar vita a una nuova chiesa, con me come pastore fondatore. In questa avventura la chiesa che ci sponsorizzava, il suo pastore, furono meravigliosi e magnanimi. Insieme abbiamo realizzato un'eccellente presentazione multimediale per comunicare alla congregazione il potenziale della nuova opera. Quando il pastore invitò tutti a rispondere alla chiamata di Dio e impegnarsi a fondare questa chiesa, 20 famiglie decisero di unirsi a noi. Come se non bastasse, la chiesa ci donò $50,000 per iniziare. Che modo di iniziare! L'ottimismo era alle stelle, come il ragazzo d'oro mi veniva detto degli amici, che grandi cose stavano per succedere. E non sarebbe passato molto tempo prima che la nuova chiesa superasse in grandezza quella madre. Queste parole alimentarono le mie aspettative, ci credevo. Le persone che si unirono a noi per iniziare la chiesa erano fantastiche. Lasciavamo i nostri primi incontri meravigliati della gamma di persone dotate, laboriose e visionarie che il Signore aveva portato con noi. Con tali persone ci aspettavamo di crescere. Abbiamo fatto le cose nel modo giusto, tra virgolette. La nostra denominazione ha ingaggiato un esperto di crescita della Chiesa che ci ha istruito sui principi generali, sulle sottigliezze minori della crescita della Chiesa. Mi hanno mandato a seminari sulla crescita della Chiesa. Abbiamo ottenuto fotografie aeree, proiezioni demografiche, commissionato studi etnografici, consultato la contea e scelto la comunità target con premura e preghiera. Iniziare una nuova chiesa è un lavoro estenuante e ci abbiamo messo tutto quello che avevamo. Avevamo le preghiere del popolo di Dio e il loro incoraggiamento. Avevamo la scienza sofisticata della crescita della chiesa e avevamo me, un giovane pastore con un buon curriculum che stava entrando nella sua piena maturità. Ci aspettavamo di crescere, ma con nostro stupore e cocente delusione non è successo. Infatti dopo un considerevole tempo e incredibile fatica avevamo meno persone dopo 10 anni che quelli con cui siamo partiti. La nostra chiesa stava diminuendo e le prospettive sembravano pessime, davvero pessime. Poi racconta al giorno, diciamo, in cui ha scritto: camminavo sul vialetto di casa in questa calda giornata estiva del 1975 dopo più di un decennio di ministero, depresso. Era la depressione più oscura o profonda della mia vita. Mi sentivo come se stesse annaspando e presto sarei andato sotto. Melodrammatico è possibile, senza dubbio, ma volevo mollare. Come detto, queste sono le parole di un uomo, Kent Hughes, e parla dell'inizio del suo ministero. Poi è diventato il presidente di Wheaton College in Illinois, e ho già dato il titolo di questo libro, che è un libro molto interessante del suo viaggio di passare all'insoddisfazione nel ministero alla soddisfazione in base al capire la vera essenza del successo, che non è quello che i valori del mondo ci impongono, ma è la fedeltà. Questa è stata la sua grande, diciamo, illuminazione. E io penso che questa esperienza di Hughes, e ho scelto di parlare di lui all'inizio perché nel nostro tentativo di evangelizzare e di creare questi incontri nelle case, molte volte saremo scoraggiati. Molte volte in modo sottile forse si insinueranno nelle nostre menti dei valori esterni del mondo e vorranno in base a quelle cose dichiarare successo o fallimento, e vogliamo vedere quello che avrei voluto dire tante volte a me, ma a lui, lo troveremo nel libro degli Atti, dal capitolo 8, dal 26 fino al 31. Potete già cominciare a vederlo. Vogliamo vedere tre spunti, tre insegnamenti che vorrei usare per incoraggiarci alla fedeltà, a non mollare nella nostra chiamata a evangelizzare, invitare persone, nei nostri incontri nelle case. L'esortazione è questa: infatti, se non vediamo dei risultati immediati, non molliamo. Infatti ogni anno ci riproponiamo di mettere tutte le nostre risorse, impegni per evangelizzare e portare persone nelle nostre case. Prima di passare al testo, vorrei dire qualcos'altro riguardo a Hughes. Come è finita la storia? Sicuramente viene messo in risalto il bellissimo cambio di atteggiamento nel momento in cui si è liberato dal sindrome del successo. A proposito, in tutti i miei anni di ministero non ho ancora capito perché alcuni ministeri vanno in una direzione e un'altra in un'altra. È un enigma, penso che per tanti di noi. Da una parte cresce e ci sono nuove persone aggiunte, da un'altra parte stessa fedeltà, stesso utilizzo della parola, stesse dinamiche, e non succede. Non c'è una risposta, a mio avviso, sul perché in una situazione succede in un modo e nell'altro. Però il cambiamento è veramente importante, quello che ha sperimentato Kent, e lui, raccontando 10 anni dopo dell'intento di fondare, nelle parole della moglie, lei dice: l'incontro in questa domenica particolare andò uguale che le altre volte, la sala era tutta in ordine, i nostri figli erano tutti seduti, Kent aveva preso la sedia davanti, c'era solo un problema: non c'era quasi nessuno, forse 10 persone. Kent ignorò le sedie vuote e dopo le preghiere iniziali si iniziò a cantare, un cantare debole, non c'erano sufficienti voci per riempire la sala. Kent salì per predicare, c'erano 25 persone, la metà bambini, 4 erano della famiglia del pastore. E la moglie dice: nel passato saremmo stati scoraggiati, ma non in questa sera. Ci siamo scambiati uno sguardo, mi mise a pregare e la mia preghiera è stata questa: grazie Signore per questi 25 che sono presenti, che privilegio è servirli. Quella sera, dice la moglie, vidi un uomo nuovo in Kent, sentì che in qualche modo era stato liberato, infatti così era successo, si era liberato dalle pressioni del sindrome del successo. Molto bello questo cambiamento di atteggiamento che è avvenuto in quest'uomo. Perché? Perché ha realizzato che quello a cui siamo chiamati è ad essere fedeli. Passiamo al nostro brano delle scritture. Vogliamo vedere questo esempio che penso può incoraggiarci nel nostro tentativo di essere fedeli in questa nuova stagione a quella a cui Dio ci chiama. Leggiamo i versetti, sono solo 4-5, Atti 8 dal 26 al 31. Bruno, puoi leggerli per favore?
Un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso Mezzogiorno, sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Egli si alzò e partì, ed ecco un etiope, è un eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. E ora, facendo ritorno, seduto sul suo carro, stava leggendo il profeta Isaia. Lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: e come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui.
Grazie. Come ho detto, vogliamo essere ricordati da tre cose nel nostro tentativo di essere fedeli, soprattutto col focus degli incontri evangelistici. La prima cosa che per me è saltato fuori da questo brano, che ci incoraggia, è che Dio è all'opera intorno a noi. Amen. Dio è all'opera intorno a noi. Lo vediamo in questa storia, vediamo Filippo e questo eunuco, e non possiamo che rimanere stupiti di come Dio sta orchestrando tutti questi elementi per portare a sé una persona. Vediamo in questo brano che Dio è all'opera in modi sconosciuti a noi, e anche in modi che precedono le nostre azioni. Vediamo alcuni modi palesi in cui Dio si dimostra all'opera. Il Signore parla attraverso l'angelo: alzati e va verso il mezzogiorno. Ovviamente questo è un intervento diretto, è come se Dio stesse dicendo: Filippo, ho un appuntamento divino per te, devi andare. Ho un appuntamento con una persona che tu non immagineresti e che non hai mai conosciuto, ho organizzato tutto per te, affinché tu arrivi sulla scena e porti quello che io voglio. Ed è un'immagine bellissima quello che leggiamo qui, come Dio sta orchestrando l'arrivo della salvezza a questo etiope, questo ufficiale della corte della regina Candace. E Filippo è il tramite, giusto? È il tramite, è un mezzo. Dio è come se avesse la visione della scacchiera e sta muovendo tutti i pezzi per portare avanti quello che lui vuole. E allora anche nell'angelo, vediamo che nel versetto 29, scusate, nello spirito, quando dice avvicinati e raggiungi quel carro. Ma Dio, dobbiamo capire, è anche attivo in altri modi. Ha creato nell'uomo etiope una fame per la parola, giusto? Questo da dove è nato? È nato da un'opera che Dio stava facendo in lui. Una curiosità, in questo caso Isaia 53 dal 7 all'8, è curioso, sta leggendo, ed è meraviglioso, perché Dio fa la stessa cosa oggi, in persone tutto intorno a noi, che noi forse non siamo neanche ancora consapevoli. Immaginate la sorpresa di Filippo quando si avvicina al carro e si accorge che l'etiope sta leggendo questo brano di Isaia. Immagina che quanto sarebbe il tuo stupore a scuola o nell'ufficio o al bar, senti qualcuno che legge della Bibbia. Non ci crederesti, è la stessa cosa che sicuramente sta sperimentando Filippo, e noi diciamo: caspita, vorrei anch'io che Dio mi desse un gol così facile, di avere già tutta la pappa pronta. Non è tanto questo il punto è che Dio crea questa curiosità, questa fame in questo uomo e porta Filippo a lui per parlargli. Forse, e io sono convinto che è così, in questo stesso momento Dio sta preparando qualcuno per un tuo o un mio avvicinamento. Pensa a un nome adesso. Pensa a un nome. Qualcuno in questo momento forse ha ricevuto una Bibbia. Forse qualcuno ha ricevuto una parola da qualche familiare, qualche vicino. E Dio ha preparato la prossima conversazione che tu avrai con quella persona. E sarai stupito, tanto come lo è stato Filippo quando ha sentito l'eunuco che leggeva. Così vogliamo essere incoraggiati, amen. Vogliamo essere incoraggiati con questo ricordo, con questo pensiero, che Dio è all'opera in tante persone intorno a noi. Ed è necessario solo i tempi del Signore, che la confluenza di circostanze si incanalino nel modo giusto, come qui, per fare che tutto possa avvenire. Un versetto che mi è venuto in mente, che mi ha incoraggiato pensando a questo modo di operare di Dio, intorno a noi, lui sta lavorando per portare persone a sé, ci includerà anche a noi in questo suo progetto. Giovanni 5:17, Gesù nella nostra traduzione dice: il Padre mio opera fino ad ora e anche io opero. Un'altra traduzione lo dice ancora più in modo esplicito: il Padre mio è sempre all'opera. Dubitiamo? Pensiamo che Dio si sia preso una vacanza, che Dio si sia annoiato, che Dio non è attivo più nella salvezza delle persone. Questa parola lo contraddice. E non solo il Padre, ma dice poi: anch'io sto lavorando. Non è bello pensare a questo fatto? Anche Gesù sta lavorando Così dobbiamo rinvigorire la nostra fede, dobbiamo suscitare di nuovo aspettative che Dio, nel mondo in cui noi ci muoviamo, sta lavorando in delle persone e qualcuno può essere avvicinato come in questa storia. Forse alla fine, se abbiamo tempo, potremo riflettere su questo punto, però vorrei passare al secondo. Questo per quanto riguarda l'azione di Dio. Per quanto riguarda la nostra azione, vediamo due esempi da Filippo. La prima è che lui era disponibile, e anche noi dobbiamo semplicemente essere disponibili. Non so che cosa avrà detto quella mattina quando si è alzato, quando poi ha sentito la chiamata del Signore, ma il suo atteggiamento dice che sicuramente era qualcosa del tipo: Signore, io sono qua, non so cosa porterà questa giornata, ma se vuoi usarmi, io sono qua, sono disponibile. Poi non avrebbe mai immaginato quello che la giornata avrebbe portato, mai si sarebbe sognato di essere mandato nel deserto che poi passerebbe quest'uomo, mai si sarebbe immaginato di poter sentire uno che leggeva la Bibbia. Però io sono convinto che quando una persona ha la disciplina di alzarsi ogni giorno e dire: Signore, io sono qua oggi disponibile, qualsiasi cosa può succedere, qualsiasi cosa. Signore, sono disponibile, se tu mi darai l'opportunità di invitare qualcuno agli incontri nelle case, alle cellule evangelistiche, io lo farò, sono qua. C'è un po' di creatività da parte mia nel guardare un po' dietro la storia, però mi sono posto la domanda: è possibile che l'angelo sia passato o abbia pensato ad altri strumenti prima di arrivare a Filippo? Ripeto, un po' creativo da parte mia. La mia creatività mi porta a pensare: forse è andato prima a bussare alla porta di un uomo d'affari, indaffaratissimo, calendario e l'agenda pienissima. Non potrebbe mai incastrare nel suo calendario così pieno quello che io avrei da consegnargli. Forse è passato poi dalla casa di uno studente, e questo studente ha visto: no, beh, è troppo impegnato con i suoi obiettivi, ha troppo l'idea: farò evangelizzazione quando mi conviene, non posso essere così disponibile. E poi arrivò a Filippo. Filippo invece viveva le sue giornate dicendo: eccomi qua, hai qualcosa per me? E così è stato grandemente usato. Uso ancora un po' più di immaginazione. Filippo, non saresti neanche la mia prima scelta, sai? Non sei neanche quello più con più doni o con, che dire, più caratteristiche, però hai una cosa che ti fa spiccare dal resto: sei disponibile, e io posso usarmene di persone disponibili. Sempre Hughes, quello che ha imparato, dice: man mano che Barbara, si chiamava la moglie, ed io studiavamo le scritture, non abbiamo trovato nessun posto nella Bibbia dove è scritto che i servi del Signore dovevano avere successo. Invece abbiamo scoperto che la nostra chiamata è quella di essere fedeli. Prima Corinzi 4:1-2, così ognuno di ci consideri servitori di Cristo, amministratori dei ministeri di Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Poi aggiunge: è fondamentale che capiamo questo principio, farlo nostro, se vogliamo essere liberi dagli artigli del sindrome del successo. E non è vero che potremmo sostituire, o che un sinonimo vicino della parola fedele è disponibile. Una persona fedele è una persona disponibile. Hanno chiesto tante volte a mia mamma: cosa fate in Spagna? A volte non sembra che siete così, non avete fondato tante chiese. E la sua risposta era sempre la stessa: noi siamo in Spagna per essere disponibili. Quello che il Signore farà per mezzo di noi. È un grande esempio mia mamma di una persona che era disponibile, senza se, senza ma. Se riceverò il contraccambio, allora, ma non lo farò, ma se mi causa un inconveniente, mai. Era disponibile. Così incoraggiamoci, fratelli e sorelle, dall'esempio di Filippo, a presentarci a Dio disponibili, che non significa essere passivi. Questo potrebbe essere un errore. Lavoriamo per essere disponibili, ma questo è anche un aspetto di attività, di azione. Siamo disponibili a Dio e alla minima opportunità che qualcuno ci dà, cerchiamo di pregare per loro, cerchiamo di offrirgli una Bibbia, cerchiamo di invitarli a qualche evento in chiesa, a qualche serata evangelistica. E quando pregheremo così, Signore, sono disponibile, cambiamo anche noi, ogni giorno, durante il giorno ce lo ricordiamo, Signore, eccomi qua, sono disponibile, saremo stupiti dalle opportunità che il Signore ci può dare. Dalla parte di Dio sta operando, sta lavorando dietro le quinte in modo nascosto, a noi tocca essere disponibili. Un'altra cosa che veniamo molto chiaramente dal brano è l'ubbidienza di Filippo, l'ubbidienza. Non basta dire voglio essere disponibile, dobbiamo poi essere ubbidienti, ed è questo che vediamo nell'esempio di Filippo. Lo vediamo tante botte risposte. Alzati e va, versetto 26, e cosa fa? Si alza e va. Avvicinati e raggiungi quel carro, versetto 29, e cosa leggiamo? Filippo accorse per condividere il Vangelo. Mi ha colpito, mi sono fermato un attimo mentre riflettevo di Filippo che corre, se vogliamo allargarlo, corre per fare la volontà di Dio. Non c'è una necessità di persuasione o di... Non è il caso di Giona, per esempio, caso completamente diverso. Forse anche questo a noi ci deve incoraggiare. Se Dio ci sta chiamando a qualcosa, un dovere, noi stiamo rimandando, un'opportunità di ministero che Lui vuole che facciamo e noi stiamo rimandando, stiamo trascinando i piedi, corriamo, se è la volontà di Dio per noi. Ma soprattutto quando si tratta di voler essere ubbidienti nella chiamata a evangelizzare. Un'altra illustrazione di questo e di come l'ubbidienza è davvero quello che Dio pretende da noi. Forse alcuni di voi avete sentito parlare di Charles Colson. Lui è stato il pioniere di un ministero nelle prigioni negli Stati Uniti, anche uno degli ufficiali durante lo scandalo di Watergate, ed è una persona di successo secondo molti parametri, a parte il fatto che è finito in galera per qualche anno, però lasciamo stare quella parte. E tanti gli hanno fatto i complimenti perché è riuscito a fare una grande opera, e lui dice: quando leggerete questo avremo già inaugurato i nostri nuovi uffici nazionali vicino a Washington DC. Uffici nazionali. Come risultato di questa e altre recenti espansioni, molte persone mi hanno scritto affermando che Dio sta ovviamente benedicendo il ministero di Prison Fellowship, questo ministero per i prigionati. Per quanto io sia sinceramente certo che Dio ci stia effettivamente benedicendo, credo ancor più fermamente che sia una politica pericolosa e fuorviante misurare la benedizione di Dio secondo lo standard del successo visibile, tangibile e materiale. L'inferenza è che quando le cose vanno bene Dio ci sta benedicendo, e al contrario che quando le cose vanno male o non vengono pubblicizzate, la benedizione di Dio non è sul nostro lavoro, ed esso è insignificante. Ed esso è la parte importante. Dobbiamo continuamente usare come misura la nostra ubbidienza alle linee guide della sua parola. Il vero e unico standard del nostro successo. Non qualche scala più tangibile o di glamour. Cosa sta dicendo? Dobbiamo valutare il nostro successo al nostro allineamento di ubbidienza di quello che la parola ci dice. E una delle cose alle quali Dio ci chiama all'ubbidienza è all'evangelizzazione. In quel senso abbiamo successo o non successo, in misura alla nostra ubbidienza ai chiari comandi del Signore ad essere coinvolti nell'evangelizzazione. Vediamo altri esempi dell'ubbidienza. Filippo è ubbidiente quando chiede all'ufficiale cosa leggi. In quel momento è obbediente quando Dio lo chiama a salire sul carro. L'eunuco invitò Filippo a salire sul carro e sedersi accanto a lui. È obbediente quando Dio lo chiama a battezzarlo, nel modello biblico del battesimo. E poi, se vogliamo saltare in basso, è obbediente nel continuare a evangelizzare in Azot, come leggiamo qui, e tutte le città finché giunse a Cesarea. Un uomo obbediente nella chiamata all'evangelizzazione. Così, questo è la nostra prima riflessione, il nostro primo incoraggiamento, adesso che stiamo entrando in settembre, poi ad ottobre, ovviamente pensiamo anche all'inaugurazione, in cui abbiamo un'opportunità.